Buonasera. Mi piace interrompere questo vostro conversare, ma con la violenza e la scuola autoritaria, quindi si impone con la forza del diritto, avrebbero detto i romani. Non avrebbero detto del diritto della forza, ma è bene non ripeterlo. Comunque benvenute e benvenuti a scuola. Iniziamo il terzo itinerario di questo viaggio sul territorio dell'età alto-medievale, continuando a costruire la cornice storica all'interno del quale si trova il primo paesaggio intellettuale che noi dobbiamo visitare. Prima di tutto una comunicazione di servizio. Vi ricordo che venerdì prossimo è il primo novembre, si commemorano tutti i santi, quindi le scuole sono chiuse, quindi anche noi prossimo mercoledì, giovedì e venerdì, perché sapete tutti che noi il nostro percorso è uno, però è anche trino, uno e trino, no? La tradizione neoplatonica della scuola di Ammonio, e quindi dobbiamo andare di pari passo. Quindi mercoledì, giovedì e venerdì faremo una pausa, la prima, poi dopo fino alle vacanze di Natale non ci saranno più pause, e quindi faremo una pausa come prevede il calendario che tutti avete nell'ultima pagina del primo repertorio e trama, avete quindi il calendario. Ora, la scorsa settimana, a proposito della cornice storica che stiamo costruendo e che è formata dagli avvenimenti quasi tutti tragici che determinano l'ultima fase dell'implosione, no? Abbiamo riflettuto su questa parola chiave, la parola chiave implosione, molti hanno scritto, qui ci sono dei testi, ringrazio tutti quelli che hanno scritto, continuate a scrivere, un incoraggiamento anche per coloro, per le persone che non hanno ancora preso il coraggio di scrivere quattro righe in proposito, ma lo facciano. Poi potete leggere, qui ci sono i testi, ci sono già un po' di testi, leggetevi, perché è quella, la storia del pensiero sta lì, non è qui, è lì la storia del pensiero umano. Quindi abbiamo assistito la scorsa settimana all'invasione dell'Italia da parte dei Visigoti di Alarico, ricordate, che hanno saccheggiato Roma nell'agosto del 410 e poi era il primo saccheggio. Poi abbiamo partecipato alla prematura morte di Alarico e alla sua sepoltura avvenuta secondo la leggenda sotto il letto del fiume Busento presso Cosenza. Io non so se avete navigato da quelle parti, come dice il repertorio e trama numero 2, siete sempre in tempo a farlo. Il progetto di Alarico era quello di passare in Sicilia, poi di trasferirsi nell'Africa del Nord, perché queste terre erano ricche, erano ricchi granai. Dopo la morte di Alarico però il programma dei Visigoti cambia, decidono di risalire verso nord e di entrare in Gallia, nel territorio dell'odierna Francia, tra la Germania e la Francia. Nel frattempo però un'altra popolazione, i Vandali, dopo aver attraversato il fiume Reno, avevano invaso la Gallia, per cui incalzati dai Visigoti, i Vandali, sotto la guida di un re che si chiama Genserico, varcano i Pirenei, entrano nella penisola iberica, fate mente locale, e poi dopo aver attraversato lo stretto delle colonne d'Ercole, guardate, non si chiamava ancora stretto di Gibilterra, Gebel el Tariq, perché per dargli questo nome noi dobbiamo aspettare gli arabi, quindi dobbiamo aspettare qualche settimana, poi arriveranno gli arabi da queste parti, Ebbene, i vandali occupano l'Africa settentrionale fino ai confini della Cirenaica. Quindi a questo punto, attenzione, nel 429 sul territorio dell'impero romano d'Occidente compaiono altre entità statali, cioè dentro all'impero romano nascono due stati, e quindi questa è una situazione anomala. Questi sono i risultati dell'implosione. Due stati indipendenti nascono, quindi continua ad esserci l'impero romano d'Occidente, ma dentro all'impero romano d'Occidente si formano due stati, due entità statali, e lo spazio che dovrebbe essere governato dall'autorità imperiale quindi si riduce alla penisola italiana. E allora ricapitoliamo, guardate, mettete gli occhi sul punto 1 del repertorio, perché dobbiamo implementare la nostra mente attraverso gli occhi. Nell'anno 429 sul territorio dell'impero romano d'Occidente, poi finalmente poi butteremo giù questo muro e metteremo una tenda come ha detto c'è posto.
La passione erotica.
Nell'anno 429, quindi sul territorio dell'impero romano d'Occidente, nell'ultimo stadio della sua implosione, si formano due regni: il regno dei Visigoti, che si estende sul territorio della Gallia e della penisola iberica centro-settentrionale, e il territorio dei Vandali, comprendente il sud della Spagna, e difatti questa regione si chiamerà poi Vandalusia, oggi si chiama Andalusia, gli arabi appunto l'hanno chiamata El Andalus, e l'Africa settentrionale. Sappiamo che Agostino, nel senso di Sant'Agostino che conosciamo, ci accompagna, muore nell'agosto del 430, mentre i Vandali stanno assediando la città di Ivona. E quando ad Agostino chiedono, Agostino, sta finendo l'impero romano, lui dice, ma è evidente che sarebbe finito l'impero romano. Imperialismo e mentalità predatoria sono chiaramente elementi negativi, quindi è bene che finisca l'impero romano. È uno dei pochi, altri piangono molto, ma i Vandali conquistano Cartagine, che diventa la capitale del loro regno, e c'è una rivincita di Cartagine, vedete, nei confronti di Roma, ridanno efficienza al porto di questa città, costruiscono una forte flotta, cominciano a navigare nel mare Mediterraneo praticando la pirateria, saccheggiando le coste della penisola italiana, e non erano i soli a farlo. Il territorio dell'impero romano d'Occidente quindi si è ridotto alla penisola italiana con capitale Ravenna. Quindi Roma, l'urbe, la città eterna, è allo sbando, è una città aperta, succederà poi a Roma anche successivamente di essere una città aperta, ridotta ad un simbolo da violare, no? Una città nella quale è in corso una disputa tra le istituzioni sempre più deboli e insignificanti. Nel 440 è in corso un conflitto per l'attribuzione dei poteri tra il patrizio Ezio, che era un valido generale rappresentante del partito senatoriale, e il prefetto Albino, che era rappresentante del partito dei pretoriani. Quelli litigano su chi debba gestire il potere, L'imperatore Valentiniano III, l'ultimo rappresentante della famiglia di Teodosio, che era succeduto ad Onorio all'età di 5 anni e regna sotto la tutela della madre, Galla Placidia, che è la sorella di Onorio, abbiamo incontrato la scorsa settimana questi personaggi, assiste impotente da Ravenna a questi avvenimenti. Ora, in questo contesto, caratterizzato da un evidente vuoto di potere politico a Roma, assume sempre più prestigio la figura del vescovo di Roma, l'unica autorità capace di esporsi di fronte ai continui pericoli incombenti. E nel 440, alla morte di Sisto III, che si era già distinto per la sua intraprendenza, il clero, la nobiltà e il popolo, non c'era il conclave allora così come lo concepiamo noi oggi, il vescovo di Roma veniva eletto dal clero, dalla nobiltà, dal senato, dal popolo, si accordano per eleggere papa un arcidiacono di origine toscana, probabilmente di Volterra, che prende il nome di Leone, ci voleva un leone in questo momento, Leone I, il quale aveva nei pontificati precedenti già dimostrato di essere un valido diplomatico e uomo di governo e che nei 21 anni del suo episcopato ha dato prova di grande abilità politica, segnando una tappa decisiva nella storia del potere della Chiesa di Roma. E la crisi più delicata che questo Leone si trova ad affrontare la conoscete tutte e tutti voi, tutti l'abbiamo tutti in testa questa situazione, questo episodio, l'abbiamo in mente questo avvenimento che deborda nella leggenda, no? È quando da solo Leone, i senatori e il prefetto del pretorio si erano dileguati, l'imperatore Valentiniano III era fuggito da Ravenna. Ebbene, Leone deve intervenire per trattare nell'autunno del 452 con Attila, che tutti conoscete, il re degli Unni. Cioè, quella degli Unni, secondo la tradizione, è stata la più paurosa di tutte le invasioni. Questo popolo di stirpe mongola, nemico tanto dei romani quanto dei visigoti e dei vandali, è guidato da Attila, Adli, Etla, Etzel, c'ha tanti nomi questo personaggio. La letteratura latina l'aveva definito flagellum dei, no? Flagello di Dio, che governa un vastissimo impero che si estende dall'Europa centrale al Mar Caspio, dal Danubio al Baltico, un regno che unifica, sebbene per poco tempo, e per la prima ed ultima volta nella storia, la maggior parte dei popoli dell'Eurasia settentrionale, dai Germani agli Slavi, agli Ugrofinnici. Gli Unni, dopo aver risalito il corso del Danubio, penetrano nel 451 in Gallia, mettendolo a ferro e fuoco. In Gallia gli Unni, dopo essere stati respinti dal valoroso generale Ezio, fanno rapidamente marcia indietro e attraverso le Alpi Giulie invadono l'Italia nord-orientale, distruggono Aquileia, i cui abitanti, lo sapete, no? Insieme a quelli di altre città venete, fuggono nelle isolette della laguna, dove poi sorgerà la città di Venezia. Attila intende marciare su Roma, che è il simbolo da violare, ma nell'autunno del 452 si imbatte nel pontefice Leone I, che gli è andato incontro. E qui, come sapete, è entrata anche in gioco la leggenda, che ci è stata raccontata nell'VIII secolo da un personaggio, uno storico, di cui questa sera diremo qualcosa perché sarà un nostro informatore in queste settimane, che si chiama Paolo Diacono. Paolo Diacono, e appunto lo incontreremo ancora, è lo pseudonimo di Paolo di Varnefrido ed è nato a Cividale del Friuli nel 720 circa, è morto a Monte Cassino, un posto dove andremo prossimamente, nel 799, ed è stato quindi un monaco, uno storico, un poeta, uno scrittore longobardo, anche i longobardi li incontreremo, di espressione latina, ed è celebre per aver scritto Historia Longobardorum, la storia dei Longobardi. Quindi lascia molte informazioni utili. Ma altrettanto importante per la conoscenza di questo periodo storico è la storia romana del 770, che dal nono secolo è diventato il più apprezzato manuale di storia in uso nelle scuole medievali. Quindi quando studieremo la scolastica, noi studieremo la storia sui manuali di Paolo Diacono. Sappiatelo, ecco, quindi preparatevi mentalmente a questo. E Paolo Diacono in Historia Romana scrive, attenzione, Papa Leone, presentatosi protetto in modo visibile dalla spada di Dio, arrestò il re degli Unni alla confluenza del Po con il Mincio e lo indusse a rivalicare le Alpi.
Qui in questo posto si potrebbe fare un bel parco culturale alla confluenza tra il Po e il Mincio.
Attenzione, perché questo è soltanto un frammento di un testo del quale fra un po' leggeremo nella sua completezza. Attenzione, l'incontro tra Leone Magno, no, il primo papa che merita il titolo di grande Magno per questa operazione diplomatica che lui ha compiuto, coraggioso. L'incontro tra Leone e Attila è stato descritto da molte rappresentazioni artistiche, no? Sono significative in proposito tutta una serie di miniature del XV secolo che potete trovare probabilmente sulla rete, che raccontano questo avvenimento. Guardate sul punto 1, c'è materiale per mettersi in ricerca, per divertirsi a ricercare. Cioè, la raffigurazione più famosa di questo incontro è quella dipinta da Raffaello nel 1514 ed è intitolata Incontro tra Leone il Grande e Attila, ed è stata affrescata nella stanza di Eliodoro nei Palazzi Pontifici durante il pontificato di Papa Medici, di Leone X. E cercate quindi questo dipinto sulla rete, lo trovate con grande facilità, e o in biblioteca su un catalogo contenente le opere di Raffaello, e osservatelo, rappresenta la leggenda come ce l'ha tramandata lo storico Paolo Diacono. Quindi c'è, perché c'è questa visione, questo video che trasmette l'intervento divino. Ora, che cosa si sono detti? E in quale lingua Leone I e Attila non lo sappiamo, ma probabilmente tutti e due praticano, riconoscono le lingue internazionali, per il latino e il greco, ma di sicuro il Papa deve aver messo al corrente, nei particolari, il Re I, di qual era la situazione economica, politica e sociale italiana. Vuoi venire a saccheggiare Roma? Sappi che c'è rimasto più ben poco. Questo deve aver detto il Papa ad Attila, ricordandogli anche la fine che ha fatto Alarico. E Attila, come tutti questi personaggi, era molto superstizioso. Se vuoi governare l'impero d'Occidente, sappi, deve aver detto Leone ad Attila, che dovrai trovare le risorse, c'era da fare una finanziaria, cioè le risorse per sfamare, per curare, per istruire una massa di persone affamate, ammalate, ignoranti in più, ti troverai accerchiato da ogni parte dai tuoi nemici, i Visigoti, i Vandali, i Bizantini dell'impero d'Oriente, i quali possono anche allearsi contro di te. Stai attento, dammi retta, è meglio se ritorni nelle enormi pianure da cui sei venuto, dove puoi vivere più libero e più sano, perché lì non c'è tutto l'inquinamento che c'è. Cioè Attila, guardate, Attila non è un personaggio così incivile come le si è spesso rappresentato, anche al cinema, in violenza, ma cioè, ha capito che il Papa è un saggio e gli ha dato retta. Ma perché Attila si era mosso verso Occidente? Guardate, c'era solo un intento predatorio nella sua campagna militare, oppure coltivava
una volontà espansionistica determinata da che cosa? Ma molto probabilmente, dopo aver appreso da Papa Leone che Valentiniano III era fuggito, impaurito da Ravenna, Attila si era ritenuto soddisfatto. Perché? Qual era la ragione del contendere tra Attila e l'imperatore romano d'Occidente? Guardate, occorre fare una premessa, bisogna dire che nel V secolo il regno degli Unni, che si estende dal Danubio fino alla Mongolia, e i regni dei Visigoti e dei Vandali non rappresentano semplici occupazioni di territori, ma sono il frutto di una cultura diversa, meno burocratica rispetto a quella greco-latina dei romani, una cultura basata su una nuova dinamicità. Li abbiamo chiamati con disprezzo barbari, barbaros in greco vuol dire straniero, barbaroi sono gli stranieri, no? Questo è qualcosa che noi conosciamo bene, questo concetto, lo conosciamo perché continua ad essere un concetto di grande attualità. E anche la parola barbaro, barbari, è una parola che è entrata e sta entrando in questo momento nella letteratura, nei programmi televisivi. Non so con quale riflessione però vengano usati questi termini. E lo straniero, quindi. Ebbene, questa parola ha cominciato a rappresentare qualche cosa di selvaggio, di arretrato, di brutale, no? Cioè, in realtà le classi dirigenti di queste nuove aggregazioni statali, che poi verranno chiamate i regni romano-barbarici, perché queste popolazioni sapranno ben integrarsi nel mondo latino, hanno attuato azioni di governo. Guardate, dobbiamo pensare, ma lo vedremo strada facendo, alle riforme agrarie varate dai Visigoti in Gallia e nel territorio tarragonese. Non so se avete visitato Tarragona. Tarragona è una città esemplare nella penisola iberica, perché c'è uno strato romano, sopra a questo strato c'è uno strato visigoto e poi c'è la Tarragona medievale, dove si capiscono bene queste sovrapposizioni e gli interventi che vengono fatti. E dai Vandali. I Vandali hanno messo in atto una, hanno tentato di fare una riforma agraria nel sud della penisola iberica per cercare di fermare il degrado dato dall'implosione, e soprattutto questi popoli, a cominciare dagli Unni, coltivano forme di diplomazia. Lo dimostra il fatto che Leone non è che viene mangiato da, a parte che era un leone, mangiare un leone, però da Attila, poi fra un po' incontreremo un altro leone. È un incontro diplomatico, no? Cioè, è un incontro diplomatico. Attila riceve un messaggio e dice: guarda, c'è il Papa, il Vescovo di Roma, vale, c'è il Vescovo di Roma, bisogna immediatamente fermarsi e parlare molto civilmente. E così avviene. Quindi usiamola la diplomazia, no? Voglio dire, a volte non si usa, ma bisogna è una storia antica questa, ma noi il presente e il futuro non lo costruiamo senza quello che impariamo dal passato. E quindi coltivano forme di diplomazia, parlano con le gerarchie delle chiese cristiane, sono disposti ad accettare il messaggio evangelico che parla di amore, abbiamo visto, letto in queste prime due settimane, e intessono tra loro una fitta rete di relazioni. Cioè, non si fanno solo la guerra di rapina, ma organizzano trattative, indicono incontri, concordano matrimoni misti, c'è una sorta di legislazione su questo. Ora, abbiamo fatto questa necessaria riflessione preliminare per poter rispondere alla domanda: perché Attila si è mosso verso Occidente e ha dialogato con l'unico possibile interlocutore, il Papa, riconoscendone l'autorità? Guardate sul punto 2 del repertorio. Cioè, dopo aver appreso da Papa Leone I che Valentiniano III era fuggito, impaurito da Ravenna, Attila
si ritiene soddisfatto. E qual era la ragione del contendere tra il re degli Unni e l'imperatore romano d'Occidente? Guardate, per rispondere bisogna leggere tutta la pagina in cui Paolo Diacono, nostro informatore in questo momento, nella sua Storia Romana, narra l'incontro tra il Papa e il re degli Unni. Noi poco fa ne abbiamo letto solo un frammento, che poi è entrato dentro al novero delle immagini, e quindi l'abbiamo... Attenzione, che in questa pagina lo storico Longobardo racconta una serie di avvenimenti. Sono materiali utili, sapete, per il genere letterario del romanzo e soprattutto della tragedia. Appena il mercato editoriale della scrittura dello scopre, che faranno subito un bel romanzo, perché speriamo di no, e basta Paolo Diacono, l'ha già fatto lui, che c'è bisogno di vangare, che introducono l'episodio dell'incontro tra Leone e Attila. Scrive Paolo Diacono, seguite che cosa scrive. L'imperatore Valentiniano scopre, guardate, questo episodio si è verificato intorno al 450, scopre che sua sorella, Giusta Grata Onoria, aveva una relazione segreta con Eugenio, l'amministratore responsabile dei propri beni. Onoria era rimasta incinta. Furioso, l'imperatore fa giustiziare Eugenio e invia la sorella a Costantinopoli perché porti a termine, lontano da Ravenna, l'inopportuna gravidanza. Un romanzo. Nato il piccolo, viene dato via in quanto illegittimo e la madre non potrà mai vederlo. Poi Valentiniano costringe la sorella a sposare un senatore di nome Flavio Basso Ercolano, ma Onoria, volendo fuggire ad un matrimonio imposto e non desiderato, invia un ambasciatore di sua fiducia, l'eunuco Giacinto, presso la corte di Attila, ed è romanzo, si complica, chiedendogli di intervenire in suo favore. Attila interpreta la richiesta di Onoria come una proposta di matrimonio e chiede all'imperatore Valentiniano, come dote di nozze, metà dell'impero d'Occidente. All'ovvio rifiuto dell'imperatore indignato, Attila reagisce male e decide di invadere l'Occidente, risalendo il corso del Danubio e penetrando in Gallia, mettendola a ferro e fuoco. Vedete, c'è di mezzo il romanzo, invasione. Respinto dal prode generale Ezio, Attila abbandona la Gallia e prende la via dell'Italia, che invade dalle Alpi Giulie. Aquileia fu presa e distrutta, e alla notizia Valentiniano abbandona impaurito Ravenna chiedendo l'intervento del Papa. Papa Leone, ecco, presentatosi protetto in modo visibile dalla spada di Dio, arrestò il re degli Unni e la confluenza del popolo il Mincio lo indusse a rivalicare le Alpi. Ecco tutta la storia che ci racconta Paolo Diacono. E questa pagina di Paolo Diacono contiene materiali utili al genere letterario del romanzo, soprattutto della tragedia. Il personaggio di Attila e la saga che è nata intorno alla sua figura trova posto nella letteratura e nella musica, no? La tragedia più significativa, che raccoglie tutti gli elementi leggendari più importanti, si intitola Attila, re degli Unni, è stata composta dal tedesco Zacharias Werner, morto nel 1823, e rappresentata per la prima volta nel 1808. Molte poi sono le opere in musica che si ispirano al personaggio del re degli Unni, e noi questa sera dobbiamo obbligatoriamente ricordare l'Attila di Giuseppe Verdi, che continuiamo a celebrare, no? Continuiamo a celebrare la nascita di Peppino Verdi. Opera in un prologo e tre atti, sul libretto di Temistocle Solera, che era uno di quelli che con voi ci sapevano fare, tratto appunto dalla tragedia di Werner, ecco, rappresentata per la prima volta l'Aquila a Venezia nel 1846. Guardate, la critica non fu molto tenera nei confronti della musica dell'Aquila, giudicata assai vigorosa e tagliata duramente da un compositore con l'elmo in testa. Ma oggi queste considerazioni incuriosiscono e ci fanno venire voglia invece di andare ad ascoltare quest'opera. Ho saputo che l'altro giorno, sapendo che dovevamo fare questa lezione, il maestro Muti ha deciso di fare una cassetta nella quale spiega come è composto l'Aquila, ecco, e quindi appunto fate in modo che la biblioteca magari la compri, così poi la prendete in prestito e seguite questa lezione del maestro. Questi intellettuali vanno incentivati con l'alfabetizzazione, se non ci fosse l'alfabetizzazione non si muoverebbe nulla in questo mondo, la supponenza. Guardate, in rete tra l'altro si trova la registrazione dell'opera Aquila di Giuseppe Verdi, e ascoltandone alcuni brani si può capire come il teatro melodrammatico trasfiguri romanticamente i fatti e i personaggi. Sappiamo che il pensiero romantico esalta l'età medievale, l'abbiamo già studiato a suo tempo un po' di viaggi, qualche anno fa nei nostri viaggi. Ora ci rendiamo conto che l'implosione dell'impero romano d'Occidente crea una forte confusione, chiamiamola così, dovuta all'alto grado di conflittualità, quindi il rischio per le persone di perdere la vita era aumentato, così come si è intensificata la lotta per la quotidiana sopravvivenza materiale, e è chiaro che la situazione è peggiorata. Quando si parla dei secoli bui dell'Alto Medioevo si fa riferimento anche a queste situazioni. Ma in questo frangente ha giocato un ruolo molto importante l'attività assistenziale, la Caritas, che i vescovi delle chiese, a cominciare da quella di Roma, sono riusciti ad organizzare per ovviare alla completa scomparsa dello Stato sociale. Questa considerazione va di pari passo con un altro inquietante tassello che noi dobbiamo aggiungere alla cornice storica che circonda il primo paesaggio intellettuale che fra un po' dobbiamo cominciare ad osservare. Prima di osservare questo paesaggio intellettuale abbiamo appunto da fare tutta questa premessa, dobbiamo costruire questa cornice di carattere storico, perlomeno a grandi linee naturalmente. Il protagonista di questo tassello storico è ancora una volta Leone, Papa Leone. Abbiamo detto che i Vandali, dopo essersi insediati nell'Africa settentrionale, ridanno efficienza al porto di Cartagine, allestiscono una flotta molto efficiente, cominciano a navigare nel mare Mediterraneo facendo i corsari, depredano le navi da trasporto, saccheggiano le coste della penisola italiana. Nel 455 i Vandali, dopo aver risalito da Ostia il corso del Tevere, arrivano a Roma e per 15 giorni la occupano e la saccheggiano. Ma come? Direte, Papa Leone il Grande, che tre anni prima aveva fermato Attila, non riesce a scongiurare il sacco dei Vandali. Guardate, il fatto è che le studiose e gli studiosi di storia ritengono che, certamente, i Vandali li ha invitati proprio lui, Leone, a saccheggiare Roma. Come sarebbe a dire? Dobbiamo riflettere in proposito perché questa ipotesi è ormai un'ipotesi accreditata. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il fatto che nel sacco di Roma dei Vandali del 455 ci sia lo zampino di Papa Leone trova riscontro nelle molte allusioni che lo stesso Leone fa nei testi di un certo numero di lettere del suo epistolario a proposito di questo avvenimento. Dice, ma come si fa? Quando le studiose e gli studiosi di filologia
hanno detto: ma andiamo un po' a studiare le lettere di Leone I invece di lasciarle impolverare negli archivi vaticani, vediamo che cosa c'è di interessante. E infatti ci sono molte cose interessanti, no? Tante volte invece di leggere 4 pagine al giorno, diciamo, ma no, mi faccio domande. No, invece è proprio lì che si sono trovate una serie di chiavi. Ora, intanto dobbiamo dire che Leone I ha lasciato un nutrito epistolario, scritto nel corso del suo pontificato dal 440 al 461, formato da 173 lettere, delle quali 143 sono autentiche, mentre 30 sono apocrife, sono state scritte nel secolo successivo, e lo si vede benissimo. Le lettere autentiche dell'epistolario di Papa Leone I hanno una notevole importanza come documenti storici, perché sono una testimonianza diretta dell'attività pratica e dottrinale di questo personaggio. Queste lettere, di cui Leone conserva copia come documenti ufficiali, sono state inviate ai vescovi delle chiese delle più importanti città dell'impero, in particolare a Flaviano, vescovo di Costantinopoli, amico suo, e quindi Leone scrive in modo sobrio, privo di ornamenti retorici, inaugura, guardate, una nuova forma stilistica che nella letteratura ecclesiastica ha fatto scuola e viene detta cursus leoninus, no? Tra qualche anno sentiremo parlare di cursus francescanus, ricordatevelo, tra qualche anno, voi siete, io non so, voi ci sarete e vi renderete conto che, e capirete ancora meglio che cosa significa, no? Perché i meccanismi sono questi, no? E le studiose e gli studiosi di storia hanno rinvenuto nelle lettere scritte da Leone dopo il 455, in una decina di testi, importanti allusioni sul sacco di Roma da parte dei Vandali. Queste allusioni certificano il fatto che ci sia stato un coinvolgimento di Leone in questo avvenimento. E ora riassumiamo attraverso le allusioni papali la delicata questione. Attenzione. Perché? Allora, a Roma la stragrande maggioranza della popolazione fa la fame, no? Siamo nell'implosione, soffre di malattie, non esiste più un minimo sistema educativo che possa richiamare le persone ai principi dell'humanitas. La Chiesa è la sola istituzione impegnata a dare una risposta concreta alle esigenze di alimentazione, allestendo le mense, di cura, improntando dei lazaretti, degli ospedali, di una massa di indigenti sempre più numerosa, e man mano che la crisi aumenta le risorse scarseggiano, e Leone chiede aiuto in nome dell'amor di Dio. Abbiamo letto il racconto tolstoiano con cui abbiamo cominciato questo viaggio, no? Nelle due precedenti settimane, e chiede aiuto a coloro i quali possiedono beni in sovrappiù. A chi avrebbe dovuto chiedere? Qui c'è da fare una patrimoniale, dice Leone. Cioè chiede la collaborazione delle ricche famiglie romane dell'aristocrazia mercantile, facendo loro notare che stanno speculando sull'aggiottaggio dei generi alimentari, il grano soprattutto, e di conseguenza vedono aumentare le loro ricchezze. Guardate, succede sempre che nei momenti di crisi gli speculatori si arricchiscono illecitamente. In che fase storica siamo? Ma l'aristocrazia mercantile romana non solo non risponde positivamente alle richieste di mutuo soccorso di Papa Leone, ma irride pure le sue minacce. Dio vi premierà se sarete solidali, ma, tuona Leone, vi castigherà severamente e per la vostra mancanza di misericordia vi fulminerà. Guardate, gli aristocratici romani se la ridono. Cioè, non è il Dio dell'amore quello dei cristiani? Perché mai dovrebbe usare la spada e le saette contro di noi? Dicono, prendendo in giro Leone. E ignorano gli avvertimenti di Leone, il quale decide di prefabbricarla lui, una sorta di punizione divina. E attraverso il vescovo di Cartagine, mica si può stare lì con le mani in mano, attraverso il vescovo di Cartagine entra in comunicazione con Genserico, il re dei Vandali, al quale fa sapere che Roma non è difesa da nessuno, che la via per l'Urbe attraverso il Tevere è praticabile e libera, che venga pure a saccheggiare le ricche dimore degli aristocratici speculatori. Genserico da prima è diffidente, pensa sia una trappola, questa parola viene usata nelle lettere di Leone ed è una di quelle parole chiave indicative, ma poi capisce la situazione ed è probabilmente persino fiero di punire l'aristocrazia mercantile romana per conto del Papa che chiedeva un intervento umanitario. E prende forma un accordo segreto. Difatti i Vandali, durante il sacco di Roma del 455, come aveva già fatto Alarico, ricordate, distruggono e depredano solo i quartieri dei ricchi aristocratici, mentre tutta la popolazione preavvertita è sana e salva ospite delle basiliche cristiane che non subiscono alcun danno. Anzi, i Vandali quando vanno via portano via delle cose di valore che non riempivano la pancia, lasciano però aperti tutte le porte dei granai, per cui la popolazione quando va via va a rifornirsi. E se nell'incontro con Attila nel 452 Leone era protetto in modo visibile dalla spada di Dio, come scrive Paolo Diacono, in questo caso la cosiddetta questione del sacco di Roma dei Vandali nel 455, c'è una serie di saggi su questo, ho semplificato molto naturalmente su questo tema, anche complicati. Leone, la spada di Dio, per dare una lezione agli odiosi speculatori, la prende in prestito e quindi dobbiamo anche riflettere sul dare dei Vandali ai Vandali. Il verbo saccheggiare sembra essere tipico di questo momento storico, dell'ultima fase dell'implosione dell'impero romano d'Occidente, ma non è così, perché il metodo del saccheggio è una caratteristica peculiare del sistema imperialistico che i romani hanno gradualmente messo a punto in modo strutturato, a cominciare dal V secolo avanti Cristo, altro che fenomeno dell'Alto Medioevo. Quando hanno dato inizio alla conquista della penisola a danno dei popoli italici. Quindi il metodo della distruzione, del saccheggio, fa parte di quella macchina dal perfetto funzionamento che è l'apparato della conquista territoriale, per cui nei secoli si sedimenta in tutta l'ecumene una forma di pensiero che prende il nome di mentalità predatoria. Roma nel V secolo subisce purtroppo quello che nei quasi 1000 anni della sua storia ha inflitto ad altri, perché è così che succede. Ma ora noi vogliamo rovesciare il concetto del saccheggio, perché non ci piace, per prendere in considerazione l'idea del suo contrario, perché è il contrario del saccheggio che dobbiamo mettere in evidenza, no? Ebbene, guardate sul punto 3, quale di queste parole che rappresentano il contrario del saccheggio? Restituzione, riconsegna, dono, regalo, offerta. Ebbene, quale di queste parole scegliereste per prima? Scrivetela. Sapete già, ma ve lo ripeto, che la scelta su un catalogo di parole costituisce un investimento di intelligenza. Cosa vuol dire questa frase? Attenzione, se no rimane una frase vuota. Vuol dire che quando noi diciamo quali di queste parole si avvicina di più alla mia esperienza, a qualcosa che mi è capitato, alla mia autobiografia, in quel momento lì noi mettiamo in moto le azioni dell'apprendimento. Conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare. Ecco perché scegliere su un catalogo di parole è noioso, però è un utile investimento in intelligenza. Quindi è bene farlo per la nostra igiene mentale. Poi c'è un episodio della vostra vita legato all'idea della restituzione. Tutti quanti abbiamo restituito, dovuto restituire, oppure lo abbiamo fatto di spontaneo, oppure siamo stati come me. Scrivete 4 righe in proposito.
Nel V secolo, in modo particolare sul territorio di ciò che resta dell'impero romano d'Occidente, c'è una certa confusione, abbiamo detto, sotto le stelle della nascente epoca alto medievale. E quando c'è confusione, si crea disordine, e nel disordine è più facile perdere le cose, no? E in particolare quelle che appartengono al mondo della cultura. Le biblioteche bruciano facilmente, se non altro ci si riscalda e si cucina, se c'è qualcosa da cucinare, e i depositi di oggetti artistici vanno in frantumi e molte opere d'arte vengono trafugate e spariscono nel nulla. Ora, facciamo questa considerazione nel momento in cui stiamo per cominciare ad osservare il primo paesaggio intellettuale dell'età alto medievale, il paesaggio della salvaguardia delle opere antiche, perché così si chiama il primo paesaggio intellettuale che stiamo per cominciare ad osservare, il paesaggio della salvaguardia delle opere antiche. Si sta aspettando, come abbiamo anticipato la scorsa settimana, un personaggio che, almeno all'inizio per la sua esperienza, ci farà da guida. Come abbiamo affermato già i primi di giugno, alla fine del viaggio dello scorso anno scolastico, e come abbiamo ribadito nelle due settimane precedenti nel corso del rituale della partenza, per noi il Medioevo, secondo la natura del nostro viaggio in funzione della didattica della lettura e della scrittura, ha inizio quando certi studiosi che dobbiamo incontrare e che abitano nel paesaggio intellettuale che abbiamo di fronte, vista la situazione di totale confusione esistente sui territori dell'impero, cominciano ad affermare che è necessario salvare e preservare le opere antiche, le opere dei classici greci e latini, perché l'implosione dello Stato romano sta causando la riduzione in macerie e la conseguente sparizione di tutto ciò che di buono sotto il profilo intellettuale ha finora creato il pensiero umano. Dicendo di voler salvare e preservare le opere antiche, abbiamo detto che delle opere dei classici greci e latini c'era una tiratura molto limitata, no? Riprodotta su rotoli di papiro, quindi nella forma fortemente deperibili. Quante opere abbiamo perso, infatti? Un catalogo lunghissimo di opere di cui possediamo soltanto il titolo e tutta una serie di citazioni, ma che abbiamo perduto. Ma quante, per fortuna, ne sono rimaste? Guardate, a proposito di salvaguardia, non è un solo un tema di attualità questo, ma è veramente sembra di essere praticamente in quella dimensione in questo momento, davanti a quel paesaggio intellettuale proprio oggi. Ebbene, dicendo di voler salvare e preservare le opere antiche, questi intellettuali dichiarano di essere pienamente coscienti che l'antichità è ormai finita, no? Loro dicono, e quindi ed è necessario fare tutti gli sforzi possibili per salvaguardarne la memoria, introducendo anche nuovi metodi filologici. Guardate, il personaggio che all'inizio del V secolo dimostra di essere, per primo, il più determinato a salvaguardare la memoria dei classici è una nostra vecchia conoscenza. Ci sta aspettando dalla primavera scorsa, l'abbiamo già incontrato, e si chiama Gerolamo o Girolamo, San Gerolamo, e lo abbiamo incontrato molte volte in questi ultimi anni. La sua immagine la si può vedere perché c'è una iconografia su questo personaggio enorme, non c'è artista che non abbia pensato di ritrarre, ecco, questo personaggio. E lo abbiamo incontrato molte volte in questi ultimi anni, è stato un nostro puntuale informatore sui temi legati all'antichità classica, perché è un grande esperto. Anche se non lo abbiamo mai propriamente incontrato da vicino, chi è Gerolamo di Betlemme? Di Betlemme? E che cosa, vediamo perché si chiama così, e che cosa ha rappresentato sul piano della cultura
all'inizio dell'età alto medievale questo personaggio. Gerolamo è un personaggio importante perché con la sua produzione di opere dal contenuto dogmatico e ascetico esce dagli schemi dottrinali tradizionali per il suo raffinato senso artistico, che è degno dei migliori scrittori classici, a cominciare da Cicerone, di cui un grande scherzo. E guardate sul punto 4 del repertorio, e se noi oggi possediamo quasi intatto il patrimonio delle opere ciceroniane, le orazioni, i trattati politici e morali, lo dobbiamo anche a Gerolamo, che si è impegnato a conservarle e ad utilizzarle in funzione della propria riflessione intellettuale. Guardate, quando nel viaggio di 3 anni fa abbiamo incontrato Marco Tullio Cicerone, ricordate? E viaggiavamo in un percorso sul territorio dei classici, e molte e molti di voi erano presenti, a proposito della relazione che c'è tra questi due importanti personaggi, tra Cicerone e Gerolamo, tra l'altro tra loro c'è una distanza temporale di circa 4 secoli, attenzione, abbiamo ricordato, in relazione al rapporto tra questi due personaggi, la celebre Terribilis coniectura Hieronymi. Ce la ricordate? La Terribilis coniectura Hieronymi, cioè la terribile congettura, la congettura è un'ipotesi, un'opinione di Gerolamo, riguarda un'affermazione fatta da Gerolamo che in un passo di una sua lettera scrive, guardate, le lettere di Gerolamo sono normalmente in circolazione, ora non si leggono come un romanzo, ma si leggono all'interno di un percorso di alfabetizzazione, magari in modo mirato, ma sono un'opera che naturalmente è un'importanza straordinaria per capire tutta una serie di questioni e per riflettere su tutta una serie di concetti. Scrive Gerolamo in una sua lettera: devo confessare di essere ciceroniano più che cristiano, no? Ricordate? E poi più avanti aggiunge: e se Gesù Cristo in tribunale avesse invece di Ponzio Pilato incontrato Cicerone, sarebbe stato assolto, perché Cicerone si sarebbe battuto per dimostrarne l'innocenza, ma da ciò ne deriva una terribile congettura: senza il sacrificio di Cristo come si sarebbe potuta realizzare la salvezza? È un ragionamento molto fine di Gerolamo. Come dire che le opere dei classici, pur non essendo evangelicamente ispirate, sono tuttavia necessarie alla difesa e alla costruzione della dottrina cristiana. Oggi l'opera di Gerolamo, che più delle altre continua ad essere studiata con grande interesse, proprio l'epistolaria, quindi le lettere di Gerolamo danno forma ad un'opera letteraria molto elaborata e rappresentano un'importante testimonianza sia per la conoscenza della vita dell'autore che per la conoscenza, sono una straordinaria opera autobiografica tra l'altro, del periodo storico in cui è vissuto. L'epistolario di Gerolamo comprende 150 lettere, di cui 117 sono sicuramente autentiche, mentre le altre o sono apocrife, e si capisce benissimo quali sono, perché, o sono testi di risposta alle sue lettere. E la loro ampiezza è assai varia, alcune lettere sono brevi, altre sono dei veri e propri trattati in stile ciceroniano, come l'interessantissimo testo della famosa lettera 22esima, in cui lo scrittore espone il suo pensiero sulla conciliabilità degli studi classici con la vita cristiana e sulla necessità di salvaguardare le opere dei classici, ed è per questo motivo che Gerolamo abita nel primo paesaggio intellettuale dell'età alto medievale, lo scenario della salvaguardia delle opere classiche antiche che stiamo cominciando ad osservare. Nell'epistolario di Gerolamo emerge anche il tema del molto contrastato rapporto di questo personaggio con il mondo femminile, e qui c'è da aprire un capitolo enorme. E
Nella complessa disputa che all'inizio del V secolo sta nascendo nella cristianità sul tema del matrimonio o del celibato per gli uomini di chiesa, Gerolamo si schiera decisamente a favore del celibato e della castità, e a questo proposito chiarisce la sua posizione in tutti i suoi trattati dottrinali, nel testo di Adversus al Vidium, contro il video, si esprime sul tema della verginità di Maria, in Adversus Jovinianum, contro Gioviniano, scrive sul valore della verginità e sul digiuno, in Adversus Vigilantium, contro Vigilantio, si esprime sulla necessità del celibato per gli uomini di chiesa. Gerolamo impone a se stesso, con determinazione storica, prima ancora che cristiana, storico prima che cristiano, il celibato e la castità. Ma guardate, questa autoimposizione lo fa assai soffrire, e nelle sue lettere c'è tutto questo travaglio che Gerolamo mette in evidenza con grande tranquillità, inquietudine, ma con tranquillità nella scrittura nel dire quello che pensa. E lui vorrebbe tacitare i suoi sensi, vorrebbe respingere i suoi desideri, ma più si impegna nelle pratiche ascetiche, più si trova in difficoltà, e prende atto, scrivendolo con grande sincerità e pregiudicatezza, in molti brani delle sue lettere, che è più facile sublimare il richiamo della sessualità facendo una vita di relazione. Cioè, meglio frequentarle le donne, pur praticando il celibato e la castità, piuttosto che vivere in isolamento. Perché in isolamento, rendono delle voglie molto superiori. Cioè, l'immagine che una nutritissima iconografia ci ha lasciato di Gerolamo, di San Gerolamo, è quella dell'uomo solitario, isolato nel suo spego in compagnia del leone o del teschio, che trova la consolazione e il senso della vita nello studio e nella scrittura, due elementi di sublimazione. Guardate, come esempio, guardate sul punto 4, possiamo osservare il San Gerolamo scrivente, cominciamo con quello, dipinto tra il 1605 e il 1606 da Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, è nato a Milano nel 1571, morto a Porto Ercole, una situazione molto nel 18 luglio del 1610, e conservato nella Galleria Borghese a Roma. Cioè, quest'opera la si trova facilmente collegandosi alla rete, su un catalogo in biblioteca, compresa la vostra biblioteca domestica, le case sono piene di fascicoli con i pittori, e quando le volete usare, cioè, vale la pena prenderne visione. Quindi andate intanto a cercare il San Gerolamo scrivente, aveva l'abitudine di scrivere quattro righe al giorno, quindi ora, per avvalorare quello che abbiamo detto ora, e che è in linea con l'immagine di Gerolamo, di San Gerolamo, che la tradizione ha consacrato, una tradizione che ha ispirato un pittore come Caravaggio e molte altre artisti, leggiamo un frammento tratto dalla famosa lettera 22esima, nella quale Gerolamo descrive alla giovane Eustochio, attenzione perché sembra un nome maschile, infatti sulla rete c'è qualcuno che dice Gerolamo scrive un ragazzo, che non era un ragazzo, alla quale scrive durante il suo soggiorno a Roma, descrive la vita che fa nel deserto. Guardate, attenzione, perché intanto è la prima volta che in una lettera un autore si rivolge così direttamente ad una ragazza che non è né sua sorella né sua figlia, con un tono così diretto, per confessare una sua esperienza intima e apparentemente imbarazzante. Ora, la narrazione di Gerolamo è mirabile nel presentare le sue sofferte allucinazioni e la sensualità dei ricordi che lo tormentano, una sensualità che è stimolata proprio dal travaglio della pratica ascetica. Non era ancora successo nella storia della letteratura di trovare descritti insieme con tanta efficace violenza il tormento della carne e l'esaltazione dell'immaginazione. Gerolamo ammette che La dura esperienza di vita nel deserto, con il suo tormento fisico, lui ce n'è andato apposta per non cadere in tentazione, invece rende più acute le fantasie e dona loro più corposità, a dimostrare che l'esperienza mondana non può essere dimenticata, ma va governata, perché è molto difficile comandare, scrive Gerolamo, al calore del sangue. Attenzione a questa espressione, perché è un'espressione che si coinvolgerà in un intreccio filologico tra poco, e soprattutto è inutile cercare di coprire la passione con ipocrite convenzioni, scrive Gerolamo, che servono solo a salvare le apparenze, ma senza dare scandalo e con la dovuta circospezione, cioè con l'uso della ragione, secondo l'insegnamento dei classici, è necessario far cadere tutte le maschere dissimulatrici, altro che cene eleganti. Cioè dobbiamo ammettere che siamo deboli, ma la debolezza è la nostra forza, scrive Gerolamo, parafrasando la prima lettera ai Corinzi di Paolo di Tarso, che abbiamo studiato a suo tempo qualche viaggio fa. E ora leggiamo questo frammento dalla famosa lettera 22esima, con vero e proprio trattato. Mia cara Eustochio, quante volte, stabilitomi nel deserto, in quella vasta solitudine che è bruciata dalla vampa del sole, offre ai monaci una squallida dimora, ho pensato di prender parte ai piaceri di Roma. Proprio io dunque, che per timore della ghenna mi ero condannato da solo a questa prigione, in compagnia soltanto di scorpioni e di belve, spesso credevo di essere in mezzo a sensuali danze di fanciulle. Il mio volto era pallido per i digiuni, ma la mia mente nel corpo freddo bruciava per i desideri. E già morta la carne, davanti a quell'uomo in loro potere ribollivano solo gli incendi delle passioni, e su tutto dominava il calore del sangue. Perché è inutile cercare di coprire la passione con ipocrite convenzioni che servono solo a salvare le apparenze, ma senza dare scandalo e con la dovuta circospezione è necessario far cadere tutte le maschere dissimulatrici. Dobbiamo ammettere che siamo deboli, ma la debolezza è la nostra forza. Vedete, la lettura di questo frammento ci permette anche di riconoscere e di dipanare un significativo intreccio filologico, e questo esercizio sul tema del calore del sangue, con tutto quel che comporta sul piano dell'ambiguità dei rapporti interpersonali, è molto piaciuto a Gerolamo. È uno dei suoi cavalli di battaglia questo tema, e quando quindi abbiamo scelto questo, io gli ho messo davanti questo racconto a Gerolamo quest'estate, dicendo: guarda qui Gerolamo, cioè tu hai parlato del calore del sangue e c'è un romanzo che si intitola Il calore del sangue, e chi l'ha scritto? Mi ha detto, l'ha scritto una signora molto interessante. Quando si parla di signore Gerolamo, poi lo vedremo, è molto interessato, perché ha avuto un rapporto con le donne molto intenso dal punto di vista dei rapporti culturali, prima di tutto, e quindi ha chiesto quindi Gerolamo di dilatare nel tempo la lettura di un testo che lui ha molto apprezzato, anche perché è scritto proprio da una donna, e di conseguenza, prima di conoscere i tratti fondamentali della vita piuttosto inquieta di Gerolamo, che si intona con gli argomenti che stiamo per trattare, dobbiamo aprire una parentesi in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Il nostro è un percorso in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Quindi stiamo per cominciare a leggere un romanzo che si intitola Il calore del sangue. Gerolamo ha alzato le antenne allora, le alza anche adesso, perché nel suo epistolario appare molte volte questa espressione. La utilizza spesso per descrivere la passione che cova sotto un'apparente tranquillità sentimentale. E questo è un tema che riguarda tutti, no? E tutti. L'autrice di questo testo si chiama, la conoscete, si chiama Irene Mirocchi, e non ha bisogno di presentazioni, perché è ritornata a 70 anni dalla morte ad essere al centro dell'attenzione dell'editoria e delle lettrici e dei lettori di tutto il mondo. Come sapete, Irene Mirocchi è nata a Kiev nel 1903, l'11 febbraio scorso ha compiuto 110 anni, in una ricca famiglia borghese, e la sua infanzia è segnata dai successi commerciali e finanziari di suo padre, che è un facoltoso banchiere ebreo, che si chiama Ariel, ma si fa chiamare Leonto, guarda, un altro leone abbiamo qui, Leone Mirocchi, classe 1868, ci teneva perché il 68 già allora aveva un valore, la sua infanzia è stata segnata soprattutto dall'odiosa figura di una madre, va chiamata così, avida di soldi e di avventure erotiche, arida di sentimenti, che si chiama Faiga, lo si fa chiamare Fanny, e che è nata ad Odessa nel 1887 ed è morta a Parigi nel 1989. Fanny ha concepito Irene contro voglia e solo per compiacere il marito, e quindi si disinteressa completamente della figlia, che cresce allevata dalle governanti. Questo, guardate, questo conflittuale rapporto tra madre e figlia, Irene Mirocchi, ha saputo tradurlo in modo mirabile nei suoi romanzi, che stanno uscendo, sono in uscita, che sono in questi anni, a cominciare dal racconto intitolato Il ballo, non so se lo avete letto, perché l'abbiamo già citato, che è significativo. Irene cresce imbevuta di cultura letteraria russa, abbiamo incontrato Tolstoi la scorsa settimana, e soprattutto di cultura francese, e già da bambina si reca spesso in Francia, quindi le sembrerà di essere nuovamente a casa quando, dopo la tempesta rivoluzionaria del 1917, l'intera famiglia Mirocchi vi andrà ad abitare in Francia, dopo essere scappata dalla Russia attraverso la Finlandia. Leone Mirocchi era un tipetto, lui aveva portato intanto tutto il suo capitale in Finlandia, capendo già, e poi aveva finanziato i bolscevichi, anche perché facessero la rivoluzione, perché così avrebbe potuto, secondo lui, poi attuare opere commerciali molto più floride in Europa occidentale, così avvenuto. E in Francia Irene Mirocchi diventa dal 1929, con l'uscita della sua prima opera, il romanzo David Golder, di cui abbiamo letto qualche pagina qualche anno fa, ricordate, una famosa scrittrice, e ogni suo romanzo, racconto che viene pubblicato, ottiene un successo clamoroso. Si sposa con Michel Epstein e hanno due figlie, Denise ed Elizabeth, ma guardate, lo scenario sta cambiando rapidamente in Europa. L'ascesa dei dittatori, lo scoppio della seconda guerra mondiale, l'occupazione nazista della Francia, il governo collaborazionista di Vichy, le leggi razziali, la caccia agli ebrei, e anche nella civilissima Francia monta un antisemitismo feroce, speriamo non si ripetano queste cose, e alla Mirocchi non basterà la fama di scrittrice per evitare il peso. Difatti viene arrestata nel luglio del 1942 e deportata ad Auschwitz, dove muore di tifo, e appena arriva, poco tempo dopo il suo arrivo ad Auschwitz. E la stessa sorte, l'internamento e l'eliminazione, tocca anche a suo marito, Michel Epstein, il quale lui, molto ingenuamente, lui scrive alle autorità tedesche, mi chiede: ma come, avete arrestato mia moglie, ma cosa mi ha fatto di fatto, perché ebrea, eccetera, e dice: vabbè, venga qui, e viene lì, e di fatto Irene, prima di essere arrestata, lo sapete, no? Ha affidato le sue due figlie ad una famiglia legata alla resistenza, e loro, dopo aver evitato mille pericoli, una esperienza traumatica per queste due bambine, si sono salvate. A queste due bambine Irene ha consegnato una valigia nella quale, oltre ad un po' di vestiario, c'era un'agenda contenente anche il testo delle prime due parti di un'opera che si intitola Suite francese, che noi abbiamo presentato e letto quando è uscita, molti di voi hanno letto insieme ad un certo numero di altre opere di Renne Mirotti, che la scuola ha presentato dal 2006, cioè da quando le figlie di Renne hanno deciso di rendere pubblico il testo dell'agenda, che conservavano ancora piuttosto traumatizzate come un geloso ricordo familiare. Nel 2005 la pubblicazione di Suite Francese ha rappresentato un grande evento editoriale europeo e mondiale, e Irene Mirotti è tornata ad essere, dopo circa 70 anni di silenzio, la grande scrittrice che era stata per tutti gli anni 30. Guardate sul punto 5 del repertorio, per chi vuole conoscere ancora meglio Irene Mirotti, dobbiamo ricordare che sono state pubblicate una serie di biografie, tra le quali la traduzione in italiano di quella che era la più attesa, quella che da oltre un ventennio stava scrivendo la figlia minore di Irene, Elisabeth Gill. E voi direte, ma come mai si chiama Gill? Si chiama Gill perché è stata adottata da una famiglia che si chiama così dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questa biografia si intitola Mirador, Irene Mirotti, mia madre. Si tratta di un'opera molto particolare, non è una classica biografia, ma bensì un originalissimo autoritratto della madre sognato dalla figlia. Per Elisabeth Gill, anche se ha lavorato nel mondo dell'editoria, non è stato facile scrivere questo libro, perché il suo rapporto filiale si è interrotto a soli 5 anni, quando Irene viene arrestata per essere deportata ad Auschwitz, e di conseguenza ha un'immagine più onirica, legata al sogno, che reale della madre. Ad Elisabeth scrivere questa storia è servito soprattutto per uscire dal trauma, è una vera e propria terapia, e quindi è ancora più interessante. Ripensando, mettendo in scena sua madre, ha potuto recuperare se stessa, cioè dare un senso alla sua vita e a quello che aveva vissuto. Quindi in biblioteca potete richiedere Mirador, so che c'è nelle biblioteche qui, perché avevamo già presentato questo testo, quindi poi ci siete voi cittadini e cittadini che sollecitate le biblioteche, e beh, potete leggerlo se volete o sfogliarlo. Irene Mirotti ha scritto Il calore del sangue tra il 1937 e il 1938 e ambienta il suo racconto nel paese stesso, in Cilevec, nel Morvan, dove si rifugia con la famiglia e dove verrà arrestata. Tra l'altro sapete anche la storia drammatica, ma la ripetiamo, dopo la guerra queste due bambine dicono: ma noi abbiamo una nonna, questa nonna viene cercata, famiglia viene cercata, e famiglia viveva in una situazione molto agiata a Nizza sulla Costa Azzurra, e quando si presentano lì quelli che l'hanno salvato, questa bambina, dire: qui ci sono le tue nipoti, lei dice: io non le conosco. Le mie, ma come, la tua figlia non è tornata, probabilmente è morta. Lui sta bene, siamo ad Auschwitz, con il carattere che aveva e con il modo di fare che aveva. Per quello che stanno uscendo una serie di romanzi sul rapporto tra una figlia e una madre, che sono molto interessanti da leggere per capire, ecco, questi avvenimenti. E il testo di questo romanzo, del quale Il calore del sangue, del quale si pensava esistesse solo la prima parte, è stato ritrovato tra le carte che Irene ha messo in salvo nel 1942. Non è un testo completo, perché poi avrebbe dovuto tornarci sopra, ma è ancora frammentato. Questo ne aumenta il fascino oggi, cioè diventa un romanzo con caratteristiche, dire postmoderno non è esatto, ma in questo breve ma densissimo romanzo l'autrice, con la sua consueta scioltezza narrativa punteggiata da quella tipica soave crudeltà che, come dicono i critici, che la contraddistingue, c'è sempre un sottile pessimismo che assomiglia a quello dei classici nel pensiero di Irene Mirotti, lo stesso pessimismo che emerge nelle lettere di Gerolamo, che si è molto riconosciuto. Ebbene, la scrittrice punta il suo sguardo acuminato sull'ambiente angusto e gretto della provincia francese, la Francia profonda del mondo agricolo, e il quadro che ci viene presentato è in apparenza di quieta e anche un po' scialba ma tuttavia rassicurante, agiatezza campagnola, ma sotto sotto. Ora, siamo in Borgogna, nell'autunno del 1930, dove il tempo è scandito dal susseguirsi delle stagioni. È molto bello l'incipit di questo romanzo che ci porta dentro la stagione autunnale con i suoi difetti che paradossalmente diventano dei pregi da gustare. C'è uno stile secoviano e consoliano, se volete. Questa ciclica lentezza stagionale è, o perlomeno sembra, consolante. E Colette, la figlia di due ricchi proprietari terrieri, François ed Hélène Erard, sta per sposarsi con il tipico bravo ragazzo Jean Dorin, appartenente ad una famiglia uguale alla sua, si conoscono da bambini, e quindi le premesse per una vita felice ci sono tutte. Ma la realtà, quella sentimentale, quella passionale, quella che Gerolamo dice che emerge nel deserto dal calore del sangue, è molto più complessa di quello che sembra in apparenza. E tutto ciò lo si intuisce subito attraverso la voce del personaggio che fa da narratore. Il narratore di questo romanzo, che fa le veci, l'alter ego della scrittrice, è il cugino Silvestre, detto Silvio, ma lui non ci tiene molto ad essere chiamato Silvio, vedremo, ma il quale in apparenza ascolta e guarda distrattamente, è puramente casuale, ciò che succede intorno a lui, e poi racconta e commenta i fatti intendendo una sottile rete fatta di preoccupanti o poi inquietanti allusioni che noi via via mettiamo una dietro l'altra. E ora cominciamo a leggere le prime pagine, il primo capitolo di questo romanzo, Il calore del sangue. Bevevamo punch leggero, come ai tempi della mia gioventù. Stavamo seduti davanti al fuoco, i miei cugini Erard, i loro figli ed io. Era una serata autunnale, soffusa di rosso sopra i campi arati, inzuppati di pioggia. Il tramonto infuocato prometteva vento forte per l'indomani, i corvi graffiavano. Nella mia grande casa, gelida, aspirano ovunque correnti d'aria cariche dell'odore aspro e fruttato della stagione. Mia cugina Hélène e sua figlia Colette tremavano sotto gli scialli che avevo prestato loro, due stole di cashmere di mia madre. Come sempre, quando vengono a trovarmi, mi chiedevano come faccio a vivere in questa topaia, e Colette, che sta per sposarsi, decantava le bellezze di Moulin-Neuf, dove andrà ad abitare e dove spero di vedervi spesso, cugino Silvio, diceva. Mi guardava con compassione, sono vecchio, povero scapolo, vivo sepolto in una stamberga da contadini in mezzo ai boschi. Tutti sanno che ho viaggiato molto e che mi sono mangiato l'eredità, figlio al prodigo. Quando sono tornato nella terra natale, persino il vitello grasso era cosa di vecchiaia. Vedete, i remini rossi come tagliente. Dopo lunga e vana attesa, i cugini Erard, paragonando mentalmente il loro destino al mio, mi perdonavano con ogni probabilità tutti i prestiti che avevo chiesto senza mai restituire un soldo, e ribadivano le parole di Colette. Qui vivete come un selvaggio, povero caro. Dovete andare dalla nostra bambina quando si sarà sistemata e passare da lei la bella stagione. Eppure, anche se loro non lo immaginano, io ho dei momenti belli. Oggi sono solo, è caduta la prima neve. Questa terra, al centro della Francia, è selvaggia e ricca al tempo stesso. Ciascuno se ne sta in casa propria, sui propri possedimenti, non si fida del vicino, ripone il grano, conta i soldi e non si cura del resto. Niente grandi ville, niente visite. Qui regna una borghesia ancora vicinissima al popolo da cui è appena emersa. Gente il cui sangue non si è ancora impoverito e che ama tutti i beni della terra. Le loro case sono confortevoli, isolate, costruite fuori dal paese, protette da ostili portoni chiusi a tripla mandata, come porte di prigione, con davanti giardini piatti, quasi privi di fiori, nient'altro che ortaggi e alberi da frutto potati a spalliera perché producano di più. I salotti sono zeppi di mobili e perennemente chiusi. Si vive in cucina per non dover accendere i camini. Non mi riferisco a François e Venera, è ovvio. non conosco dimora più gradevole e accogliente della loro, né focolare più intimo, più allegro e più caldo. Eppure non c'è cosa più preziosa per me che una serata come questa, la solitudine totale. La domestica, che la sera torna in paese, ha fatto rientrare le galline nel pollaio e se ne va a casa. Sento il rumore dei suoi zoccoli sul sentiero. Io rimando con la mia figlia, il cane tra le gambe, lo zampettio dei topi nel granaio, il fuoco che crepita, niente giornale, niente libri, una bottiglia di Julienà che si intiepidisce accanto agli alari. «Cugino, perché li chiamano figlio?» chiede Colette. Rispondo: «Una bella signora che è stata innamorata di me e che trovava somigliante a un gondoliere, perché all'epoca, 30 anni fa, avevo i baffi a manubrio e i capelli neri, ha trasformato il mio nome Silvestre in Silvio, ma che somigliate più a un fauno», dice Colette, «con quella fronte alta, il naso rinsù, le orecchie a punta, gli occhi che ridono. Silvestre, l'uomo dei boschi, il sapennello. Tra tutti i figli di Hélène, Colette è la mia preferita. Non è bella, ma ciò che in gioventù apprezzavo più di ogni altra cosa nelle donne, un temperamento focoso. Dicono che assomiglia a Hélène da giovane, ma io non mi ricordo. Dopo la nascita del terzo figlio, piccolo Lulu, che ora ha 9 anni, Hélène è ingrassata e la donna di 48 anni, dalla pelle morbida e un po' appassita, si sovrappone nella mia memoria all'Hélène ventenne che ho conosciuto. Ora un'aria riposante, di placida felicità. Quella serata da me era una visita ufficiale. Erano venuti a presentarmi il fidanzato di Colette e un certo Jean Dorin, dei Dorin di Moulin Neuf. Mugnai di padre in figlio. Ai piedi del mulino scorre un bel fiume, verde e schiumoso. Quando il vecchio Dorin era ancora in vita ci andava a pescare le trote. «Ci farai dei piatti di pesce, Colette», dissi. François rifiuta il mio punch, beve solo acqua, ha una barbetta grigia, appuntita e sottile, e che si accarezza delicatamente con una mano. Osservai: «Non vi toccherà rimpiangere nulla, visto che non vi piacciono né il vino, né la caccia, né le donne». «Rimpiangerò mia moglie», ha replicato lui sorridendo. A un certo punto Colette si è seduta accanto alla madre e gli ha chiesto: «Mamma, raccontami del tuo fidanzamento con papà, del tuo matrimonio. Non hai mai fatto parola, perché? So che è una storia romanzesca, che vi amavate da tempo. Non me l'hai mai raccontato, perché?» «Non me l'hai mai chiesto». «Ma te lo chiedo ora». Hélène si schermì ridendo: «È una cosa che non ti riguarda. Non vuoi dirlo perché ti mette a disagio? Sicuramente non è per via del cugino figlio, lui saprà già tutto. È per via di Jean, ma domani sarà tuo figlio, mamma, e deve conoscerti come ti conosco io. Vorrei tanto che mia figlia, che la mia vita con lui somigliasse a quella tua e di papà. Sono certo che non avete mai litigato». «Non sono a disagio per Jean, disse Hélène, «ma per questi tontoloni», e indicò i figli con un sorriso. I due ragazzi, George e Henry, di 15 e 13 anni, erano seduti sul pavimento, intenti a buttare pigne nel camino. Ne avevano una scorta nelle tasche. Le pigne scoppiavano tra le fiamme producendo un rumore secco e forte. «Se è per noi, fa pure, non ti preoccupare. Non ci interessano le vostre storie d'amore», interloquì George stressante, con la sua voce immuta. Nel frattempo il piccolo Lulu si era addormentato, ma Hélène faceva segno di no con la testa e non voleva parlare. Il fidanzato di Colette intervenne timidamente: «Siete una coppia esemplare, anch'io spero un giorno noi...» Farfugliava. Sembra un bravo ragazzo, ha una corporatura esile e delicata e due begli occhi requieti da lepre. È curioso che Hélène e Colette, madre e figlia, per sposarsi, abbiano scelto lo stesso tipo di uomo: sensibile, delicato, quasi femmineo, facile da dominare e nel contempo schivo, selvatico, direi quasi pudico. Dio santo, non ero così io. Li guardavo tutti e sette, me ne stavo un po' in disparte. Avevamo cenato in sala da pranzo, la sola stanza abitabile del mio alloggio insieme alla cucina. Mi è venuta voglia di riaccendermi la pipa e ho sollevato un pezzetto di legno infuocato che mi ha proiettato in faccia la sua luce. A quanto pare non ero il solo a osservare quel che mi circondava, e anche Colette deve avere la vista lunga, perché di botto ha esclamato: «Che aria sardonica avete, cugino Silvio!» L'ho notato spesso. Poi, voltandosi verso il padre: «Sto ancora aspettando la storia del vostro amore, papà». Vi racconterò, disse François, il mio primo incontro con la mamma. A quei tempi vostro nonno abitava in paese. Come sapete si era sposato due volte. La mamma era figlia di primo letto e la sua matrigna aveva anche lei avuto una figlia da un precedente marito. Quel che ignorate è che la ragazza, cioè la sorellastra di vostra madre, mi era stata destinata in sposa. Buffo, disse Colette. Sì, quando si dice il caso, entro dunque per la prima volta in quella casa trascinato dai miei genitori, mi avviavo al matrimonio come un cane restio al guinzaglio, ma mia madre, povera donna, teneva molto a sistemarmi e a forza di suppliche avevo ottenuto quel colloquio che non mi impegnava in alcun modo, come si era affrettata a precisare. Entriamo, immaginatevi il più severo, il più freddo dei salotti di provincia. La seconda moglie di vostro nonno aveva, non ve lo nascondo, un carattere, taci, lo interruppe, è morta, per fortuna, ma vostra madre ha ragione, pace ai defunti, era una signora ben piantata, rossa di capelli, con una grossa crocchia, color rame e la carnagione chiarissima, sua figlia somigliava a un pesce lesso. Per tutta la durata della mia visita la poveretta non fece altro che tenere sulle ginocchia le mani gonfie per i geloni, congiungendole, separandole alternativamente senza dire una parola. Era inverno. Ci offrirono 6 biscotti in una ciotola e dei cioccolatini grigi di vecchiaia. Mia madre, che era freddolosa, non faceva che starnutire. Cercai di abbreviare al massimo la visita. Quando finalmente uscimmo, frattanto avevo iniziato a meditare, vidi i bambini che tornavano dalla scuola. Lì vicino, in mezzo a loro, correva e scivolava sulla neve una ragazzina allora tredicenne. Ai piedi aveva un paio di grossi zoccoli di legno e sulle spalle una mantellina rossa, i capelli neri tutti scarmigliati, le guance scarlate, la punta del naso e le ciglia cosparse di neve. Era la vostra mamma. Gli altri ragazzini la inseguivano gettando le palle di neve sul collo. Si trovava a pochi passi da me, si voltò, raccolse un'intera manciata di neve e la gettò davanti a sé ridendo. Poi, giacché ne aveva uno zoccolo pieno, se lo tolse, restò in piedi sulla soglia di casa saltellando su una gamba sola, con i capelli neri che le cadevano sul viso. Dopo aver lasciato le due donne compassate il loro gelido salotto, non avete idea di quanto quella bambina mi sembrasse viva e seducente. Mia madre mi disse chi era. Fu in quell'istante che decisi di sposarla. Ridete pure, figli cari. Non fu tanto un desiderio, un proposito mio, quanto una sorta di visione. La immaginai più tardi, qualche anno dopo, uscire dalla chiesa al mio fianco il giorno del nostro matrimonio. In quella casa non era felice. Il padre era anziano e malato, la matrigna non si prendeva cura di lei. Mi adoperai perché fosse invitata a casa dei miei genitori, l'aiutai a fare i compiti, le prestai dei libri, organizzai picnic e festicciole per lei sola. Lei non sospettava nulla. Oh, come no, fece lei. E sotto i capelli grigi, gli occhi ebbero un bagliore malizioso e la bocca un sorriso giovanissimo. Partì per terminare gli studi a Parigi. Non si siede in moglie una ragazzina di 13 anni. E così me ne andai, dicendomi che sarei tornato 5 anni dopo e avrei ottenuto la sua mano. Ma lei, a 17 anni, si sposò con un uomo molto per bene, parecchio più anziano di lei. Pur di sfuggire alla sua matrigna, avrebbe sposato chiunque. Negli ultimi tempi, proprio qui Hélène era così avara che avevamo un solo paio di guanti, la mia sorellastra ed io. In teoria avremmo dovuto metterli a turno per recarci in visita. In realtà la mia matrigna faceva in modo di punirmi ogni volta che dovevamo uscire ed era sempre sua figlia a metterli, quei bei guanti di pelle di capretto. Mi facevano talmente gola che la prospettiva di averne un paio per me, solo per me, una volta sposata, mi spinse a dire di sì al primo uomo che chiese la mia mano senza amarmi. Si è sciocchi da giovani. Io ne fui molto addolorato, disse François, e al mio ritorno, quando vidi la giovane donna deliziosa e un po' triste, in cui la mia amichetta si era trasformata, mi innamorai perdutamente. E lei tacque. Oh, come arrossisco, mi esclamò Colette battendo le mani. Anzi, diteci tutto. Il romanzo comincia qui, vero? Vi siete parlati, vi siete capiti, lui è ripartito con la morte nel cuore, perché tu non eri libera, aspettato fedelmente, quando sei rimasta vedova è tornata e ti ha sposata. Avete vissuto felici e avuto molti figli. Sì, è proprio così, disse Elena. Ma, Dio mio, prima quante angosce, quante lacrime. La situazione sembrava così complicata e irrimediabile.
com'è tutto lontano ora. Quando il mio primo marito è morto, vostro padre era in viaggio, pensavo che mi avesse dimenticata, che non sarebbe tornato. Da giovani si è così impazienti. Ogni giorno che passa ed è perso per l'amore è uno strazio. Alla fine è tornato. Fuori era ormai notte fonda. Mi sono alzato, ho chiuso le grandi imposte di legno massiccio, che hanno emesso nel silenzio un lugubre e lamentoso cigolio. Il rumore li ha fatti trasalire tutti e Hélène ha detto che era l'ora di tornare a casa. Jean Laurent si è alzato docilmente per andare a prendere in camera mia i cappotti delle signore. Ho sentito Colette che chiedeva: «Mamma, ed è la tua sorellastra che ne è stato?» «È morta, cara, ricordi 7 anni fa, io e tuo padre siamo andati a un funerale a Coudray, nella Nièvre. Era la povera Cécile. Era cattiva come sua madre?» «Lei, oh no, poverina, non c'era donna più dolce e accomodante, mi voleva un gran bene e io ricambiavo, per me è stata come una vera sorella. È strano che non venisse mai a trovarci». E lei non risponde. Colette fece ancora una domanda, la madre di nuovo non rispose. Alla fine, poiché Colette continuava a insistere, la madre tagliò corto: «Oh, sono cose talmente vecchie». E la sua mente si fece di colpo strana, alterata, distante, come se parlasse in sogno. A quel punto tornò il fidanzato con i cappotti e ci avviammo. Accompagnai i miei cugini fino alla loro bella casa, che dista 4 chilometri da dove abito io. Camminavamo lungo ogni sentiero stretto e pieno di fango, i ragazzi davanti, col padre, poi i fidanzati, infine Hélène e io. Hélène mi parlava dei due giovani. «Sembra un bravo ragazzo questo Jean Dorin, vero? Si conoscono da un pezzo, hanno ogni probabilità di essere felici, vivranno come abbiamo vissuto io e François in maniera tranquilla, decorosa, soprattutto tranquilla, senza scosse, senza tempeste. E poi così difficile essere felici? Mi pare che Moulin Neuf abbia in sé un piede rassicurante. Ho sempre sognato di abitare in una casa vicino al fiume, di svegliarmi di notte al caldo nel mio letto e sentire l'acqua che scorre. Presto arriverà un bambino», continuò, sognando a occhi aperti. «Mio Dio, se a 20 anni si sapesse com'è semplice la vita». Manca ancora una pagina alla fine del primo capitolo di questo romanzo e la leggeremo fra poco al termine di questo itinerario. E ci siamo fermati qui perché sollecitati da Gerolamo, il quale secondo la nostra immaginazione filologica sembra apprezzare l'ironia di questa scrittrice per lui finora sconosciuta, no? Beh, vogliamo riflettere sul fatto che in questo ambiente così ben descritto da Irene Grossi, in cui ogni cosa sembra rassicurante, dove tutto sembra semplice, tuttavia serpeggia l'inquietudine, ed è molto brava questa scrittrice a farcelo capire. In ogni situazione dove in superficie sembra trionfare l'amore, traspare anche un certo turbamento, perché abbiamo l'impressione che questa situazione nasconda qualcosa di ambiguo, e l'inquietudine è anche, l'abbiamo trovata nelle parole più scelte del questionario di fine anno, abbiamo visto le nostre risposte la scorsa settimana. L'inquietudine è anche una caratteristica della vita di Gerolamo, lo si capisce senza nessuna difficoltà dalla lettura delle sue lettere e dei suoi trattati dottrinali, opere che abbiamo già ricordato questa sera. Ma ora è il momento in cui ci dobbiamo domandare chi è Gerolamo, come si configura la sua vita inquieta e quale rilevanza ha avuto e ha la sua opera. Questi sono argomenti piuttosto vasti e non ne possiamo certo esaurire la trattazione questa sera. Infatti Gerolamo ci accompagnerà ancora, lo rincontreremo tra 15 giorni e anche in seguito, strada facendo, alleggerà spesso la sua figura sul nostro viaggio. Chi è Gerolamo? Guardate, sulla vita di Gerolamo sappiamo molte cose di prima mano, perché lui le scrive. Guardate sul punto 6 del repertorio: Sofronio Eusebio Gerolamo, o Girolamo, è nato, secondo la tradizione, a Stridone in Dalmazia. È un dalmata, da genitori cristiani di origine illirica. Guardate, Stridone si trova nel cuore dell'Istria, in territorio croato. Oggi si chiama Zreni ed è un piccolo insediamento nei pressi di Portole, Oxali. A Stridone un tempo, guardate, specialmente al tempo dell'impero asburgico, lavoravano molti artigiani
abili, benestanti, fabbriche, tessitori, scalpellini, e sappiamo dalle fonti scritte a partire dall'undicesimo secolo che questa zona piuttosto florida è stata popolata fin dalla preistoria. Ora, nel XVI secolo si sono insediate qui le famiglie dei profughi in fuga quando la dinastia turca degli ottomani ha invaso la Dalmazia, arrivano i turchi e questi si spostano qui. L'architettura di Stridone è ben conservata, presenta un carattere rurale, ricorda il romanzo che stiamo leggendo, e si contraddistingue per il tipico utilizzo delle lastre di pietra, scrille in lingua danata, che per ricoprire i tetti delle case. Secondo la tradizione, Stridone ha dato i natali a Gerolamo, cioè una piccola chiesa dedicata a San Gerolamo che ricorda queste lingue. Ma bisogna precisare che l'identificazione del luogo non è comprovabile e Gerolamo nelle lettere scrive di essere dalmata, ma non precisa altro. E quindi il borgo di Stridone è uno dei bei sassetti che compongono il mosaico dell'Istria antica, e questo territorio, guardate, vale la pena di essere conosciuto, quindi e fate un viaggio questa settimana, questi 15 giorni, con la guida della Croazia sulla rete, fate un'escursione in Istria, in particolare una visita a Stridone, buon viaggio, ci sono immagini anche sulla rete, trovate. Quindi Gerolamo è nato in territorio dalmata intorno al 347, quindi tutti gli avvenimenti in relazione ai cosiddetti regni romano-barbarici che questa sera all'inizio di questo itinerario abbiamo descritto devono ancora accadere e stanno per avvenire. Da ragazzo Gerolamo si trasferisce a Roma, quindi si ipotizza che la sua sia una famiglia benestante, studia retorica, filosofia, frequenta la scuola del grammatico Elio Donato, Preceptor Meus scrive Gerolamo, nella quale, una scuola molto famosa quella, molto qualificata quella di Elio Donato, matura una grande passione per la letteratura classica che lo rende uno spirito inquieto e incessantemente desideroso di apprendere e di sperimentare sul piano filologico, e Gerolamo contribuisce alla conservazione, riscrivendole, delle opere di Elio Donato, soprattutto i due manuali di grammatica, Ars Minor e Ars Major di Elio Donato. Guardate, sono i due manuali più completi di lingua latina che ci siano pervenuti. Tutti i filosofi della scolastica medievale hanno studiato su questi manuali, che hanno avuto una larga diffusione come libri di testo scolastici per tutto il Medioevo. E poi il commento al teatro di Terenzio, che scrive Elio Donato e Gerolamo lo preserva, e la vita di Virgilio. Virgilio lo abbiamo incontrato, e sappiamo che su questo personaggio, su Virgilio, molti scrittori hanno scritto una biografia su Virgilio. La vita di Virgilio di Elio Donato è molto qualificata. Gerolamo, dopo aver ricevuto il battesimo al termine degli studi, si reca in Gallia, poi si trasferisce ad Aquileia e dopo in Siria, ad Antiochia, dove segue le lezioni dell'esegeta Apollinare di Laodicea, si perfeziona nella lettura della Bibbia tradotta in greco dai 70. Noi conosciamo questo avvenimento, adesso non possiamo, ahimè, fare un riassunto di questa operazione, sapete che la Bibbia è stata tradotta in greco, e questo è stato un avvenimento molto importante dell'ellenismo, un avvenimento culturale più importante dell'ellenismo. La leggenda dice da 70 saggi, no? Per quello che si chiama la Bibbia, la traduzione dei 70. E Gerolamo diventa un esperto conoscitore dei libri dell'Antico Testamento e si dedica per 3 anni alla vita ascetica, facendo l'anacoreta nel deserto di Calcide, vicino ad Antiochia, lì che ha tutte quelle visioni, e inizia, Gerolamo è una scelta per motivi di studio, ad apprendere la lingua ebraica ed aramaica. Quindi capisce benissimo che quando si reca a fare la scelta è bene che si porti da studiare molto.
se no gli vengono in testa delle idee molto strane, sogna palletti, fanciulle, cose varie, ecco, e quindi si portano a studiare, e studia tutto quello, studia le lingue, studia l'ebraico, studia l'aramaico. E dopo essere stato, bisognerebbe consigliarlo a qualcuno questo, no, dopo essere stato ordinato sacerdote, no, farlo prima, ma, dopo essere stato ordinato sacerdote nel 380, si trasferisce a Costantinopoli. Gerolamo non sta fermo un momento, vedete, perché la sua è davvero una vita pervasa da una forte inquietudine intellettuale, erotica nel senso platonico del termine, non solo, e diventa discepolo di Gregorio Nazianzeno, un personaggio che molti di voi conoscono, uno dei padri cappadoci. Nel corso del viaggio dello scorso anno scolastico abbiamo incontrato, ricordate, i tre padri cappadoci, Basilio di Cesarea, Gregorio di Nazianzo e Gregorio di Nissa, e quindi si avvicina anche al pensiero filosofico neoplatonico, quindi c'è una pienezza di interessi in Gerolamo. Nel 382 Gerolamo torna a Roma per partecipare ad un sinodo su invito di Papa Damaso, di cui diviene il segretario. Tra Damaso, che è Papa dal 366 al 384, Leone deve ancora arrivare, abbiamo fatto un passo indietro, e Gerolamo, si stabilisce una profonda amicizia, perché sono entrambi amanti dello studio e dell'esercizio della lettura e della scrittura. Papa Damaso, ecco un altro personaggio presente nel paesaggio intellettuale che stiamo osservando, che dobbiamo conoscere. Guardate, è una persona dotata di grande cultura, e scrive varie opere in prosa e in poesia. Tra queste opere la più significativa per la sua peculiarità si intitola Titoli, attenzione, perché i titoli di Damaso presuppongono che, beh, facciamo una ricerca perché è interessante, ed è formata quest'opera dalle celebri iscrizioni in versi esametri che Damaso compone perché siano collocate sulle tombe dei martiri. Cioè, questi versi sono stati incisi su lastre di marmo, è un modo per rendere evidente l'evangelizzazione, se volete, è un'alfabetizzazione in funzione dell'evangelizzazione, su lastre di marmo da un calligrafo, cioè dal calligrafo Furio Dionisio Filocalo. Calos è il bello, amico del bello, amante della bellezza, Filos Calos, amante della bellezza. Ebbene, Damaso e Filocalo sono due amici che lavorano insieme, e Damaso scrive queste epigrafi in bellissimi versi, e Furio Filocalo in bellissimi caratteri li compone su queste lastre. Questi caratteri, attenzione, sono stati chiamati damasiani. Guardate, i caratteri damasiani sono una specie di logo, no? Oggi noi costruiamo un carattere, no, particolare, che poi diventa un simbolo, no? Guardate, quindi vedete, c'è l'inizio di tutto un filone di importante poi della storia della comunicazione. Guardate, i caratteri damasiani sono diventati e sono rimasti per lungo tempo, sono arrivati a Gregorio, ma lo incontreremo, la forma di scrittura ufficiale della Chiesa di Roma. I documenti della Chiesa di Roma inizialmente sono scritti con questi caratteri, così i documenti della Chiesa di Roma si identificano, no? È un modo perché vengano identificati. E con questa forma di scrittura, quindi per tutto il Medioevo, vengono ricopiati i documenti papali. E vedete, Damaso ha anche trasformato casa sua, in questo momento la chiesa non ha strutture, cioè la chiesa ha le strutture, le trova le basiliche lasciate libere, le occupa. Damaso ha trasformato casa sua in un edificio religioso che gradualmente è diventato una basilica, di un luogo di incontro, collocata presso il teatro di Pompeo, la basilica di San Lorenzo, poi detta in Damaso. Attenzione, con la guida di Roma, che avete dall'anno scorso lì ancora sul comodino, immagino, no? Oppure la trovate in biblioteca,
e sulla rete potete fare una visita alla chiesa di San Lorenzo in Damaso. Beh, tanto visitiamo la città in quello virtuale, che si trova nel rione Parione, incorporata nel palazzo della cancelleria, taglio un posto strano, e che alla fine del XV secolo è stata completamente ristrutturata dal Bramante, lo conosciamo perché è l'architetto di Giulio II. Sono celebri gli organi a canne contenuti in questo edificio, che merita di essere conosciuto, quindi andate a fare una visita sulla guida di Roma, sulla rete, e trovate delle immagini significative, quindi potete visitarla. Il pontificato di Papa Damaso si inserisce in una situazione di grande conflittualità che investe la Chiesa universale. C'è un violento contrasto in corso che dura ormai da circa mezzo secolo, ed è un tema che noi abbiamo studiato in primavera durante il viaggio precedente. Questa permanente ostilità è causata dall'insanabile scontro dottrinale tra la Chiesa di Roma, fedele all'ortodossia, cioè alla dottrina stabilita nel 325 dal Concilio di Nicea, voluto da Costantino, no? Per cui Gesù è vero Dio e vero uomo, che è stato generato con la stessa sostanza del Padre, ricordate, homo usios in greco, della stessa sostanza del Padre, ed è una persona distinta dal Padre, ma di natura divina simile a quella del Padre. E dall'altra parte ci sono gli ariani, la chiesa di Ario, c'è lo scontro a Nicea, ricordate, no? Per i quali Gesù è la prima creatura del Padre, una persona di natura angelica che assomiglia al Padre, quindi homo iusios, che è una I in mezzo, e quella I costituisce la rottura, no? L'elemento di rottura, e quindi di natura divina inferiore rispetto al Padre. Per gli ariani il Padre è Dio a tutti gli effetti, e il Figlio è un deuteros, un Dio di seconda categoria. E questa conflittualità dottrinale, nella quale interferiscono anche gli imperatori, a volte fedeli alla dottrina di Cena, altre volte simpatizzanti della visione ariana, perché l'arianesimo ha preso campo sul territorio delle Cumene, provoca nella seconda metà del IV secolo il sorgere di violente contese per l'acquisizione e il controllo del papato, perché al vescovo di Roma viene ormai riconosciuto un primato. E in questo momento i grandi elettori del vescovo di Roma sono il clero romano, il popolo romano, il senato di Roma e l'imperatore. Queste componenti si devono accordare, per cui ad un papa eletto, soprattutto quando non ha il sostegno di tutte le componenti, spesso comincia a contrapporsi un antipapa, tra virgolette, nominato da una fazione avversa. E qui comincia la storia conflittuale della Chiesa di Roma. Tra due settimane entreremo anche noi, seppure solo per il tempo necessario a capire, in questo conflitto che si acuisce al tempo di Papa Damaso. Dobbiamo renderci conto del fatto che anche la cristianità è investita e continuerà ad essere investita da molte fibrillazioni negative, che rientrano nel fenomeno più generale dell'implosione dell'impero romano d'Occidente, un fenomeno che stiamo osservando, vedete, nel suo svolgersi, mentre cominciamo ad avanzare nel territorio dell'Alto Medioevo, il territorio l'implosione dell'impero romano d'Occidente è cominciata tre secoli prima della caduta e durerà per molti secoli dopo la caduta. Questo fenomeno dell'implosione, e questo è un concetto che dobbiamo capire. Papa Damaso, proprio in ragione di queste fibrillazioni negative, attenzione, perché abbiamo detto queste cose, Papa Damaso in questa situazione di conflittualità dà a Gerolamo un incarico di grande importanza, quello di realizzare una nuova traduzione in latino dei libri della Bibbia, a cominciare dal Nuovo Testamento. Perché? Perché le traduzioni che c'erano erano ambigue, permettevano tutta una serie di situazioni conflittuali. E nasce così quella redazione della Bibbia che prende il nome di Vulgata Editio, dove il termine Vulgata deriva da vulgare, che vuol dire popolare. Scrivila, traducila in una lingua popolare, che tutti la possano capire, perché sennò qui siamo... E che rappresenta, guardate, uno dei più grandi monumenti letterari della storia della cultura. Infatti a scuola questa cosa non la studiamo mai. Dobbiamo studiare questo importante avvenimento filologico anche perché c'è un'accreditata corrente di pensiero la quale sostiene che il Medioevo ha inizio, una delle 500 accreditate correnti, lo sapete, ha inizio con questa opera di traduzione. Inizia con la, con la Vulgata, con la traduzione in latino di Gerolamo il Medioevo, ed è una delle ipotesi accreditate. Attenzione, perché questa operazione è anche la prima grande, un'operazione di salvaguardia del patrimonio culturale antico e tardo antico, importantissima. Gerolamo è il primo intellettuale che coltiva con le sue principali opere, che studieremo fra 15 giorni nella prima parte del prossimo itinerario, l'intento di salvaguardare le parole chiave e le idee cardine contenute nelle opere dell'antica cultura classica. Ed è per questo motivo che stiamo osservando, guidati da lui, il primo grande scenario culturale che si incontra sul territorio dell'età alto medievale, e al quale è stato dato il nome emblematico di paesaggio intellettuale della salvaguardia delle opere dei classici greci e latini. E ora, per concludere, terminiamo la lettura del primo capitolo de Il calore del sangue, perché Gerolamo ha chiesto di lasciare per ultima questa pagina. Perché Gerolamo ha chiesto di lasciare per ultima questa pagina? Perché si è divertito molto sulla faccenda dei matrimoni, perché la scrittrice, per bocca del narratore, il cugino Silvestre, ironizza, seppure benevolmente e un po' nostalgicamente, ma anche con la solita saliente ironia, sui matrimoni di provincia. Gerolamo è decisamente, come avete capito, contrario al matrimonio. Secondo lui è molto meglio il celibato e la castità. E per realizzare meglio questo ideale, pensa sia opportuno per lui vivere comunque a stretto contatto con le donne. E a questo proposito aveva un folto gruppo di matrone, signore dell'alta società romana, che si riunivano ogni settimana in casa di una certa Marcella per studiare le sacre scritture sotto la sua guida. Ma andremo anche noi la prossima settimana a casa di questa Marcella e... ho avuto un invito, e questo fatto suscita tanti di quei pettegolezzi che Gerolamo deve lasciare Roma e partire per l'Oriente, ma non parte da solo. Per giunto, quando Gerolamo tornava dal deserto, tornava così com'era dal deserto: non si lavava da mesi, non si vestiva approssimatamente, quindi era un tipo molto ricercato per la sua stravaganza, possiamo dire. E non parte da solo. Gerolamo da quel momento divide il suo tempo con Paola, la vedova del senatore Sossocchio, e con la figlia di lei, Eustochio, no? Alla quale scrive il certo numero di lettere, abbiamo letto prima. Guardate, con loro due, questo trio così particolare, parte per Cipro, poi va ad Antiochia, poi in Terra Santa, infine in Egitto, dove si mettono a cercare gli eremiti sperduti nel deserto, poi si stabiliscono a Betlemme, ecco perché Gerolamo di Betlemme, e fondano un monastero femminile. I soldi ce li mette Paola, che possiede un ingente patrimonio. Non vi dico poi quante chiacchiere ha dato adito il rapporto tra Gerolamo e la giovane Eustochio. Dopo averla conosciuta a Roma, le scrive una lettera, Libellus de custodia verginitatis, libretto di istruzioni per custodire la propria verginità. Oggi dovrebbe essere visto. Dove spiega, è una disciplina, poi la verginità è anche un fatto, diciamo, di tipo psicologico molto importante, non è detto che debba coincidere sempre con la materialità. Dove spiega la fanciulla che si può perdere la verginità anche col pensiero, e quindi è bene prevenire questa eventualità, perché la verginità e soprattutto il celibato, visto che le regole matrimoniali, attenzione, c'erano sempre le leggi giulie fatte da Augusto, no? Che decretavano la subalternità delle donne, quindi le donne sposandosi diventavano assolutamente subalterne, già non avevano diritti, ma perdevano anche la dignità secondo le leggi giudice, no? Abbiamo studiato questo fenomeno lo scorso anno, no? Ebbene, perché scrive Gerolamo, queste due condizioni, la verginità e il celibato, sono per una donna oggi l'unica garanzia di libertà e di indipendenza. Guardate che sono le ultime tendenze del femminismo più radicale, e quindi Gerolamo, quando scrive queste cose, sembra un bacchettone, in realtà fa un ragionamento molto importante. Guardate, gli amici della ragazza che ambivano a suscitare in Eustochio pensieri poco verginali e che lei respinge con risolutezza, aggrediscono Gerolamo e minacciano di buttarlo nel Tevere. Ma lei è affascinata da Gerolamo e da questa idea e condivide le sue riflessioni, che ricordano appunto il pensiero del femminismo più radicale degli anni Ottanta, che citava le donne alla castità e alla separatezza per contrastare il continuo utilizzo che del corpo femminile viene fatto ad opera del mercato. Ora, per cui Eustochio segue Gerolamo insieme alla madre come un'ombra, e in seguito anche Paolo ed Eustochio verranno proclamate sante insieme a Gerolamo. Quindi intorno a Gerolamo c'è un terzetto di santi, ma rincontreremo Gerolamo la prossima settimana. E ora ascoltiamo, leggiamo questa mezza pagina, ascoltiamo le Reine Mirocchi che per bocca del cugino il Vestre ironizza, e seppure nostalgicamente, ma con il consueto sarcasmo sui matrimoni di provincia. È sempre il cugino Silvestre che racconta. Li salutai dinanzi al cancello del giardino che si aprì con uno strillo acuto e si richiuse su una nota grave e bassa simile a un colpo di gong, tale da procurare all'udito un piacere particolare come quello che dà al palato un borgogna invecchiato. La casa è ricoperta da una verde fitta vita americana, percorsa al minimo soffio di vento da fremiti cangianti, ma data la stagione restavano solo poche foglie secche e una griglia di fil di ferro illuminata dalla luna. Una volta che gli erar furono rincasati, rimasi un attimo sul sentiero con Jean Doren e vidi accendersi l'una dopo l'altra le finestre del salotto e delle camere. Brillavano nella notte con tutta l'intensità delle loro luci tranquille. Possiamo contare su di voi per la cerimonia, mi chiese ansioso il fidanzato, ma certamente è da 10 anni che non vado a un pranzo di notte, dissi, e rivedo tutti quelli cui avevo avuto occasione di assistere. Le lunghe borsoviglie di provincia, con le facce arrossate dei debitori camerieri presi a loro nella città vicina, insieme alle sedie, alla pista da ballo, la torta gelato per dessert, lo sposo che soffre per le scarpe troppo strette e soprattutto spuntati da ogni angolo della campagna circostante, familiari, amici, parenti, vicini, talvolta persi di vista da anni, che tornano d'un tratto come tappi a fior d'acqua, e ciascuno di loro risveglia nella memoria il ricordo di litigi, la cui origine si perde nella notte dei tempi. di amori e di odi sepolti, di fidanzamenti sciolti e dimenticati, di faccende, di eredità e di processi. Il vecchio zio Chapelain che ha sposato la cuoca, le signorine Montrifort, due sorelle che non si parlano più da 14 anni pur abitando nella stessa strada perché una delle due un giorno non ha voluto prestare all'altra la sua pentola da marmellata. Il notaio, la cui moglie a Parigi con un commesso viaggiatore e, Dio mio, che consesso di fantasmi, matrimonio di provincia. Nelle grandi città o ci si vede continuamente o non ci si vede mai ed è più semplice. Qui cappi a cordato, vi dico. D'un tratto appaiono nei gorghi che formano quanti che si ricordi. Poi affondano e per 10 anni sono belle dimenticate. Feci un fischio al mio cane che si era venuto dietro, presi bruscamente cognato dal promesso sposo e tornai indietro. Si sa bene a casa mia, il fuoco si placa. Quando non gioca, non danza, non proietta più tutt'attorno raggi incandescenti, migliaia di scintille che si disperdono senza luce, calore né utilità per nessuno, quando si accontenta di far morire pian piano la pentola, allora sì. Tra 15 giorni parteciperemo anche noi insieme al cugino Silvestre al matrimonio di Colette e di Jeanne. Ci sarà anche Gerolamo e avrà sicuramente da dire la sua, ma saremo noi a dire ancora molte cose della sua opera di salvaguardia dell'antica cultura classica e dell'antica cultura veterotestamentale. Con quali strumenti filologici, con quale stile e con quale metodologia opera Gerolamo di Petrenda? Perché ciò che produce risulta utile per noi oggi? Ebbene, per rispondere a queste domande bisogna percorrere la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, che è un bene comune come la memoria, perché lo studio è un'attività utile per promuovere l'apprendimento permanente, che è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui, per spronarci ad investire in intelligenza. Arrivederci tra 15 giorni, fatelo sapere anche alle compagne e compagni che questa sera non c'erano, che non vengano la prossima settimana, e dopo aver celebrato tutte le sante e tutti i santi, in special modo tutti quelli che stiamo nominando e incontrando, e dopo aver commemorato le persone defunte, tutte quelle che conserviamo nella nostra memoria. Buonanotte.